Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
Carlo Bonini, giornalista di Repubblica, autore insieme al collega Giuseppe D'Avanzo delle prime inchieste sul rapimento dell'imam di Milano Abu Omar. Commenta così gli arresti di tutti gli uomini posti al vertice del Sismi.
L'arresto ha un'importanza non solo per la qualità ovviamente di chi è stato arrestato, ma per ciò che in questo momento consente di dire con sicurezza a questo punto, cioè che i servizi segreti italiani hanno collaborato nel sequestro dell'imam egiziano. Una cosa può essere detta sicuramente adesso con assoluta certezza: nell'ultimo anno il governo italiano ha mentito al paese, sostenendo che le autorità italiane non avevano avuto alcun ruolo né diretto né indiretto nel sequestro di Abu Omar. È una circostanza molto grave che interpella le responsabilità non solo tecniche ovviamente del Sismi, ma a questo punto le responsabilità politiche del governo uscente.
Il governo scarica la responsabilità sugli individui, non sull'istituzione Sismi. Il sottosegretario alla difesa dell'esecutivo di Romano Prodi, Giovanni Lorenzo Forcieri, riferisce pochi giorni dopo in Parlamento.
Il nostro paese ha una legge, la 801, che disciplina l'attività dei servizi, ha una serie di direttive e compiti e non c'è nessuna possibilità che agenti del nostro servizio si siano resi responsabili di violazioni dei diritti umani, di soppressione della libertà delle persone, perché questo è espressamente vietato. Non può essere avvenuto con il placet dell'istituzione. La magistratura sta indagando su dei fatti singoli. Se questi fatti dovessero dimostrare il contrario, è evidente che si tratta di responsabilità di singoli che non coinvolgono l'istituzione, ma io starei attento anche a ipotizzare questa cosa. Siamo in una fase iniziale di un procedimento giudiziario, ci saranno delle verifiche, ci saranno dei chiarimenti di responsabilità, ma credo che l'istituzione in quanto tale è fuori da questa problematica.
Nei giorni in cui CIA e Sismi organizzano il rapimento dell'imam di Milano, Franco Frattini è il ministro degli esteri del governo di Silvio Berlusconi.
Ci sono due aspetti. Uno, la ovvia conferma delle numerose dichiarazioni ripetute del governo di allora sul fatto del non avere ovviamente avuto conoscenza della questione Abu Omar. L'altro aspetto è che evidentemente tutti dobbiamo rispettare le decisioni della magistratura, ma è profondamente sbagliato anticipare i giudizi. Bisogna aspettare con serenità che i processi si concludano. Quando vi saranno le sentenze definitive diremo la nostra opinione. Ognuno potrà dire la sua. È chiaro che l'anticipazione di un giudizio negativo di condanna in presenza di un ordine di custodia cautelare, che è già un atto particolarmente grave, costituisce una pericolosa violazione dello Stato di diritto, perché insomma lo Stato di diritto vuole che si faccia un processo, che gli accusati siano ascoltati, che il giudice decida, che ci sia un appello, un ricorso alla Corte Suprema, eccetera. Ecco, quindi la cautela in questo è assolutamente d'obbligo.
Il vicepresidente del COPACO, la Commissione di Controllo del Parlamento sui Servizi Segreti, Massimo Brutti, dice che le indagini dei magistrati devono accertare la verità, quale essa sia.
Qui siamo di fronte ad un fatto. Una persona, un cittadino straniero, che era sottoposto a controlli, perché c'era un'indagine giudiziaria, c'era un'attività di polizia per controllarlo in quanto egli era sospetto, viene rapito e portato fuori dall'Italia in un paese nel quale viene torturato. Allora questo è nell'ambito delle leggi italiane un reato. Non solo è un reato, ma contemporaneamente si sottrae alle autorità italiane una persona che era messa sotto controllo, seguita, c'era un'attività di polizia naturalmente intermittente, non lo seguivano 24 ore su 24, se no non avrebbero potuto sequestrarlo altri, però era un'attività delle autorità italiane che tra l'altro poteva servire a individuare i suoi contatti, a tenere sotto controllo il gruppo, il centro al quale lui faceva capo, le strutture che frequentava, eccetera. Quindi è un reato e in base alle leggi dello Stato questo reato va perseguito, l'azione penale è obbligatoria, la magistratura deve svolgere il proprio compito, perché se ci fossero dei vuoti, e cioè se nell'ordinamento italiano vi fossero persone che sono sottratte alle leggi, lei capisce che per questa strada si va a finire verso la distruzione dello Stato di diritto. Invece noi dobbiamo combattere il terrorismo, ma dobbiamo combatterlo tenendo ferme le nostre leggi, perché per difendere le nostre leggi, la convivenza civile, che noi combattiamo contro il terrorismo.
Ma secondo l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga, l'obiettivo dei magistrati milanesi non è accertare la verità, ma mettere sotto inchiesta il capo del SISMI Niccolò Pollari.
Una cosa che gli apparati di sicurezza si aspettavano da lungo tempo. Allora, il dottor Spattaro di Magistratura Democratica è un noto anti-americano assatanato di protagonismo. Che loro arrestassero Mancini, questo era noto, ma il loro obiettivo non è Mancini, il loro obiettivo è arrestare il generale Pollari e sfasciare il SISMI.
Per l'europarlamentare dei DS Claudio Fava le cose però non sono andate come quanto descritte da Francesco Cossiga.
Capire chi sapeva cosa. Pollari è stato invitato e cortesemente venuto a parlare davanti alla nostra commissione d'inchiesta e ha affermato di essere venuto a conoscenza del rapimento di Abu Omar in modo casuale molti giorni dopo. E allora ciò che io mi chiedo, o Pollari ha mentito perché sapeva o Pollari non sapeva, e allora c'è un pezzo di servizi che in questi anni ha tenuto un comportamento parallelo con connotazioni eversive.
Carlo Bonini, Giuseppe D'Avanzo, entrambi di Repubblica, sono stati spiati, i loro spostamenti controllati in modo meticoloso, intercettati i loro telefoni. Un lavoro eseguito per settimane dagli uomini del SISMI, mentre i due giornalisti proseguivano le loro inchieste sul rapimento di Abu Omar. Carlo Bonini.
Credo che chiunque può immaginare come ci si sente a sapere che, a essere informati che qualcuno ha controllato i tuoi movimenti o forse addirittura ha intercettato le tue comunicazioni. Credo che sia una cosa che nessuna persona, nessun cittadino, qualunque sia il suo mestiere, qualunque sia la sua razza, credo religioso, idea politica, no? abbia dubbi su come ci si sente.
Il caso di Abu Omar coinvolge a quel punto anche il mondo dei giornalisti. Renato Farina, fonte Betulla, era libro paga del SISMI. Carlo Bonini, di Repubblica, a quel punto si dichiara sconvolto.
In questi tre anni con il mio collega noi abbiamo scritto per Repubblica più di un'inchiesta, abbiamo scritto un libro che si chiama Il mercato della paura, in cui segnalavamo l'esistenza di un problema dell'informazione, di qualità dell'informazione in questi ultimi tre anni. Segnalavamo cioè la circostanza che di fronte al pericolo del terrorismo internazionale si era creato un connubio opaco tra apparati della sicurezza e in particolare tra l'intelligence politico-militare e il circuito della grande informazione, quindi delle grandi testate giornalistiche. Avevamo cioè intravisto e riteniamo del tempo di essere stati in grado di documentare senza dover, come dire, svelare nessun segreto che non fosse una lettura attenta dei giornali giorno dopo giorno, che la nostra intelligence militare era stata impegnata nel tempo in un'attività di intossicazione e disinformazione all'interno del paese.
E alla fine di questa nostra storia restano i fatti, quelli accertati dai magistrati milanesi. Ora saranno i processi a stabilire le pene, le sanzioni per i responsabili del caso Abu Omar, ma una cosa ormai è certa. Le leggi italiane e internazionali vietano all'intelligence di rapire un cittadino in un altro stato, sottraendogli così la libertà. Così stabiliscono le regole.
Almeno 22 agenti della CIA risultano coinvolti nel rapimento dell'imam di Milano, Abu Omar. Nell'operazione commettono una lunga serie di errori. Il conducente di una delle vetture del comando si fa riprendere dalle telecamere dei vigili urbani mentre compie un'infrazione. Scatta la multa. La targa dell'auto è ben visibile nella fotografia. Alle 12.25 del 17 febbraio 2003, mentre Abu Omar viene caricato su un furgone, in via Guerzoni una donna egiziana è testimone oculare del rapimento. Agli investigatori fornisce luogo e ora esatta del blitz. Soprattutto ricorda un particolare. Il sequestratore comunica con un telefono cellulare. Tra aprile e maggio 2004 Abu Omar ottiene 20 giorni di libertà vigilata. Torna in famiglia ad Alessandria d'Egitto, chiama in Italia la moglie. Le confida di essere stato sequestrato da agenti americani. Le telefonate sono intercettate. La Digos apprende che Abu Omar è stato portato in una base militare statunitense a 5 ore da Milano. La distanza corrisponde al tragitto autostradale Milano-Aviano. A quel punto la polizia possiede gli elementi per incrociare il traffico in entrata e uscita dei telefonini. Le migliaia di cellulari attivi alle 12.25 in via Guerzoni vengono confrontati con gli apparecchi in funzione 5 ore dopo ad Aviano. Alcuni di loro sono in dotazione di agenti dei servizi segreti americani in trasferta in Italia. Così dicono i documenti.
Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.